Aleluia. Sì, testa. Il Padre è meraviglioso. E noi pure. Paola sta sudando. C'è l'apertura personale. Soffia vento. Scendi pioggia, inondazione, vento, tutto. Isaia 43, dai, Isaia 43 dal verso 18. Isaia 43, versetti 18 e 19. Non ricordate più le cose passate e non considerate più le cose antiche. Ecco, io faccio una cosa nuova, essa germoglierà, non la riconoscerete voi? Sì, io aprirò una strada nel deserto e farò scorrere fiumi nella solitudine. Nel pomeriggio abbiamo parlato dell'argomento, abbiamo trattato l'argomento dell'essere collaboratori di Dio, cioè quando Dio inizia a fare qualcosa di nuovo nella nostra vita, abbiamo bisogno di riconoscerlo, ma non solo di riconoscere quella cosa che Dio sta per fare nella nostra vita, ma abbiamo anche bisogno di comprendere qual è la sfera di azione di Dio e qual è la nostra sfera di azione, cioè capire qual è la parte che Dio deve svolgere e comprendere qual è la parte che noi dobbiamo svolgere. Abbiamo spiegato oggi pomeriggio che Dio non si intrometterà mai e non verrà mai nel nostro territorio per fare quello che noi facciamo. Quindi non aspettarti che Dio faccia qualcosa che invece tu devi fare. E abbiamo parlato anche dell'autorità che abbiamo nel nome di Gesù e del fatto che ci sono certe cose che noi non dobbiamo chiedere a Dio, ma dobbiamo comandare. Abbiamo parlato della montagna, ricordate questo pomeriggio? La montagna, se qualcuno dirà a questo monte spostati o gettati nel mare, Gesù non ha mai detto se pregate il Padre che sposta la montagna, non devi chiedere a Dio, devi essere tu a comandare, perché quella è la sfera di autorità che Dio ti ha dato. Abbiamo visto alcuni passaggi dove Gesù è venuto a restaurare l'autorità dell'uomo che Adamo ha perso nel giardino di Eden, ed è di Adamo che volevo parlarvi un attimo per comprendere qualcosa che è successo proprio nel giardino di Eden, ed è qualcosa che ho realizzato in maniera particolare questa sera mentre stavo pregando per il messaggio, ed è qualcosa che voglio condividere con voi. Ma prima di fare questo voglio leggere in Colossesi al capitolo 1. Colossesi capitolo 1. Versetti 12, 13, 14, 15. Noi dobbiamo comprendere chi siamo e dobbiamo anche comprendere chi è il nostro Padre. Avendo la piena consapevolezza e la rivelazione di chi Lui è, abbiamo la rivelazione di chi noi siamo. Vedi, tu non ti sentirai mai figlio abbastanza se non credi che Dio è abbastanza padre per te. E il modo in cui ti sentirai figlio o figlia è in base alla rivelazione che tu hai del Padre. Sono molti che hanno difficoltà a vedere Dio come padre perché hanno avuto una immagine sbagliata terrena di un padre violento, un padre assente, un padre che ha abbandonato i figli. E quindi quando arriva il messaggio del Vangelo e presenta Dio come padre per quello che è in realtà, le persone hanno un po' di difficoltà perché hanno avuto un'immagine sbagliata. E quindi c'è bisogno dell'opera dello Spirito Santo che restaura l'immagine corretta di Dio nel loro cuore e guarisce la loro anima dalle ferite e a delle cose che sono state ricevute nel passato. Ma una delle cose straordinarie che Gesù ha fatto è quella di, se si può dire la più grande in assoluto, è quella di venire a presentare in maniera definitiva Dio all'umanità. E Gesù ha presentato Dio come Padre. E lui ha detto, quando pregate, pregate così: Padre, a chi stava parlando? Alla Chiesa? Riflettete un attimo. A chi stava parlando Gesù? Era nel sermone sul monte. Stava parlando ad Israele, stava parlando alle folle, stava parlando all'umanità intera. Gesù presenta Dio come Padre. Gesù non ha mai detto tu diventerai figlio e Dio diventerà tuo padre. Non lo ha mai detto da nessuna parte. Non è questo il messaggio di Gesù. Paolo prega qui e dice qua al versetto 12, rendendo grazie a Dio e Padre che ci ha fatti degni di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Dillo alla persona accanto a te: tu sei degno. Ok, stavolta diglielo magari con più fede, diglielo con tu sei degno. Lui ci ha fatti degni di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Quindi dillo alla persona accanto a te: non solo sei degno, sei pure santo. E non finisce qui. Versetto 13: poiché egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nella chiesa evangelica. Ah no, è scritto: egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. Quindi dillo alla persona accanto a te: sei santo, sei degno, sei santo e sei pure il re. Regina in questo caso. Sei degno, sei santo e sei pure il re o regina. E non finisce qui. Egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre, ci ha trasportati nel... Oh, io prego che lo Spirito Santo possa comunicare questa verità assoluta ai nostri cuori. Tu ed io siamo ora nel regno. Il regno non deve venire. Il regno non è vicino. Il regno è arrivato ed è a tua disposizione. Gesù ha detto: il regno di Dio è dentro di voi. Gesù ha detto: è piaciuto al Padre di darvi il regno. Noi siamo stati trasportati nel regno. E la cosa straordinaria è che nel regno non esistono servi. È un regno strano, è un regno dove tutti sono re. L'Apocalisse è scritto due volte: egli ci ha fatti re e sacerdoti, siamo stati resi re e sacerdoti in virtù del sangue dell'agnello. Paolo dice: voi non siete servi, voi siete figli. Gesù l'ha detto: io non vi chiamo più servi, io vi chiamo amici. Siamo fratelli di Gesù. C'è una nuova comunità, i fratelli di Gesù. Siamo, Gesù è il nostro fratello maggiore. Ecco perché la Bibbia dice che egli è il re dei re. È il Signore dei
Signore.
Quindi non solo sei degno, sei pure santo, sei re, sei pure Signore. E non è finita qua, però vi vedo un po' perplessi, è troppo materiale che vi sto dando. Guardate qui al versetto qui 14: in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati. Quindi non solo sei degno, non solo sei santo, non solo sei re, non solo sei pure signore, ma sei pure redento e perdonato per sempre. Non è tu ti immagini che i tuoi peccati sono stati perdonati per sempre? Non prendetevela con me, prendetevela con l'autore, ok? Lui ti ha perdonato non quando tu gli hai chiesto perdono. Questo non ve lo insegneranno nelle comunità, perché non è conveniente questo insegnamento, perché quello che viene insegnato è una grazia con la data di scadenza. La grazia non ha data di scadenza, non è da consumarsi preferibilmente entro il, non è valido soltanto per 100 peccati al 101esimo e tutto scaduto. So che fa pure paura un concetto del genere, ma questa è una realtà, questa è la verità e questo è quello che si deve dire. Questo è il piano di redenzione di Gesù, non possiamo girarci attorno, noi dobbiamo andare dritto a quello che è il cuore del piano di redenzione. Noi non siamo stati perdonati quando abbiamo chiesto perdono, non è scritto da nessuna parte. Noi siamo stati perdonati alla croce del Calvario 2000 anni fa, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Questa è una buona notizia, non è una licenza per peccare, è una motivazione per amare di più. Amen. Non è una licenza o una giustificazione per fare quello che vogliamo. Questa è una buona opportunità per impazzire d'amore, per ammalarsi d'amore ancora di più per il nostro amato Gesù. C'è solo una malattia concessa e permessa nel cuore del Padre, ed è la malattia dell'amore, e per questa malattia non c'è cura e non c'è rimedio. Non è meraviglioso? Noi non siamo stati irredenti quando abbiamo chiesto perdono. Questo è stato compiuto 2000 anni fa. Quando noi abbiamo creduto in Gesù, noi abbiamo realizzato il perdono e abbiamo beneficiato di qualcosa che era già pronto e preparato per noi. Amen. Nel regno di Dio abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati. Ecco perché Gesù anche ha detto: cercate prima il regno di Dio, perché se tu vivi fuori dal regno, tu sarai sempre schiavo delle tue colpe, sempre condannato da una legge che ti accusa, e non avrai mai speranza, perché lo standard, il livello di moralità lo stabilirai tu. Ma nel regno di Dio non sei più tu che gestisci le cose. Nel regno di Dio tu sei in Cristo, e in Cristo non c'è più alcuna condanna. Non c'è più alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali sono stati riscattati, perché la legge dello spirito della vita ci ha liberati dalla legge del peccato e della morte. Ed è tutto in Cristo, ed è tutto nel regno di Dio, e in questo regno noi abbiamo vita abbondante. Alleluia. Questo è il concetto del perdono eterno dei peccati, il perdono, il lavoro che Dio ha compiuto. Vi ricordate, ieri abbiamo letto l'espressione, cosa significa letteralmente l'espressione? Tutto è compiuto, tetelestai. Quello che disse Gesù sulla croce significa che io ho compiuto e continua a compiersi giornalmente nella nostra vita. È come se Gesù fosse morto un secondo fa. Scusate, un secondo fa. Scusate. Un secondo fa, scusate, un secondo fa, vedete, è l'eternità, è qualcosa che non puoi archiviare, perché è successo poco fa. Nell'eternità non c'è il tempo, non esistono 2000 anni. Nel regno di Dio è successo un istante fa. Ma io fra un anno peccherò, fra un anno, un istante prima è successo. Dio ha compiuto qualcosa di straordinario per te. Non è il tempo lineare, è l'eternità, è successo poco fa. E quando tu entri nella rivelazione dell'eternità, del perdono eterno dei peccati, del lavoro della redenzione eterna per l'umanità, è qualcosa che sfida la nostra mente. Noi non possiamo comprendere Dio se lo Spirito Santo non ci parla. Noi non conosciamo Dio leggendo la Bibbia, noi conosciamo Dio attraverso lo Spirito Santo che ci spiega le cose. Lo Spirito Santo, dice Gesù, egli vi insegnerà ogni cosa, egli vi guiderà in ogni verità, egli vi parlerà di mio e non parlerà da se stesso, egli prenderà del mio e ve lo comunicherà. È la persona dello Spirito Santo, dove Gesù disse, di cui Gesù parlò e disse, egli sta con voi e un giorno abiterà pure dentro di voi. Dillo alla persona accanto a te, tu sei il tempio dello Spirito Santo. Alleluia. Non cercare lo Spirito Santo da qualche parte se abita dentro di te. Non cercare di trovare la voce di Dio nella vita di qualche uomo o di qualche altra persona, perché la voce di Dio è dentro di te. Lui ha fatto di te la sua casa e lui sta bene a casa sua. Alleluia. Quando noi comprendiamo quello che Gesù è venuto a fare, noi comprendiamo che Gesù è venuto letteralmente a restaurare, a ripristinare ciò che Adamo ha perduto. Quando Adamo ha peccato, non ha perso la salvezza. Non esiste il concetto di salvezza nella creazione. Adamo non è diventato da figlio creatura di Dio. Nella genealogia di Luca, se voi andate a leggere la genealogia di Gesù nel Vangelo di Luca, voi troverete che Adamo viene chiamato figlio di Dio. E secondo gli insegnamenti classici che vengono fatti nelle comunità, a lui ha peccato, lui è rimasto figlio di Dio, la fregatura se la sono presa tutti gli altri. Tutti gli altri sono diventate creature. Non esiste questo concetto nella Bibbia. Non esiste questo concetto nella Scrittura. È stata un'invenzione di una dottrina per tenere le persone sotto scacco, dominarle e creare dei club esclusivisti dove hanno solo loro la salvezza. Solo loro hanno la benedizione di Dio. Non esiste. Gesù ha detto, il Padre fa splendere il sole su tutti e fa piovere su tutti. E ha detto Gesù a tutti, se volete essere dei figli degni del Padre vostro, voi dovete fare come il Padre vostro, che fa piovere su tutti e fa splendere il sole su tutti. Se amate soltanto quelli che vi amano, se salutate solo quelli che vi salutano. No, il vostro Padre ama tutti e saluta tutti. Vi siete mai trovati in mezzo alla strada che camminate con una persona, incontrate un fratello, ti dice pace del Signore e guarda, ti guarda come per dire c'è fratello oppure no, e tu dici no, ah buonasera allora. Ma scusate, a chi serve di più la pace? A chi dovrebbe servire di più la pace? A chi già ce l'ha o a chi non ce l'ha? Siamo ridicoli. Siamo ridicoli. Siamo ridicoli. Eravamo in una a Lecce tre anni fa. Stavamo organizzando un concerto per la nostra missione di Cuore Africa. Io dovevo fare un concerto e dovevo predicare un missionario con il quale lavoravamo, che un paio di anni fa è andato con il Signore, 40 anni in Africa, ha fatto nascere la sua prima figlia proprio in Africa, un eroe, un uomo di cui Dio si è servito per fare cose incredibili, per fondare centinaia di chiese, ha costruito, ha messo tetto, ha fatto pozzi, un eroe. Ed era lì, con i suoi 75 rotti anni, con una cicatrice che gli partiva da qua, gli finiva qua perché è stato aperto, gli hanno il cuore, ha avuto delle cose che... E poi mentre c'era il caldo ritornava là, 52 gradi lì, a scavare, a dare riso. Una cosa, uno follemente innamorato di Gesù e dell'opera. Ed era lì che stava testimoniando, stava parlando di Gesù, stava parlando di tutti, dei miracoli, del modo in cui Dio interveniva, ed eravamo messi là tutti a pendere dalle sue labbra. Non era un grande predicatore, ma era un uomo con un cuore che riempiva questa stanza, una persona straordinaria, una persona da seguire, da imitare in tantissime cose. Eravamo lì persi nell'ascoltare quest'uomo che con molta calma e tranquillità stava raccontando delle meraviglie di Dio. Arriva un fratello, non vi dico chi, non vi dico da dove, ma con una cravatta così. Tu quando già li vedi d'estate a 40 gradi con la cravatta e la Bibbia che pesa più di loro sotto là e camminano così, già ti rendi conto di chi sta venendo. Si avvicinò un mio collaboratore e gli disse: fratello, pace del Signore. Ma è evangelico? Quello che sta predicando è evangelico? E il ragazzo gli ha detto: fratello, che importa? Sta parlando di Gesù. È un missionario, è da 40 anni in Africa, suo figlio ha pure perso l'udito per una malattia lì in Africa e ha tanto da dire. Ascolta, che ti importa, ascolta, ha tanto da dare. Ah, ok. Dopo 5 minuti: fratello, ma allora è cattolico? E lui gli risponde: fratello, ma che ti interessa? Sei cattolico, sei evangelico, che importanza ha? È missionario, è in Africa, ha 40 anni che lavora lì, che suda, ha un'operazione al cuore, ha avuto una figlia là, e distribuisce riso e fa i pozzi e fa le chiese, aiuta le vedove e dà da mangiare una scuola per bambini orfani. Fratello, ascolta, parla di Gesù. Dopo 2 minuti: fratello, ho capito, è evangelico. E quel ragazzo lo guarda, e questa è l'unica risposta che puoi dare a questo tipo di persone. Gli fai così: sì. Perché è l'unico modo con lo quale, come puoi risolvere. Lo guardi? Sì. Come per dire: sono esausto, basta che te ne vai. Sì, è pure buddista, è musulmano, tutto quello che vuoi tu. Sì, basta che stai zitto, te ne vai e me lo fai ascoltare. Sì. Quando c'è qualcuno che ti rifà questa domanda,
però 3 anni fa voleva pure rispondere Renziano. Se ne andava subito. Mi è andato immediatamente.
Guardate in Genesi. Voglio entrare un attimo. Voglio farvi una domanda, ed è qualcosa che io ho realizzato in maniera particolare, ripeto, stasera mentre stavo pregando per il messaggio. Qual è stata la vera tentazione che il diavolo ha posto nella vita di Eva? Non rispondete, elaboriamo, ok? Guardate qua, Capitolo 2, versetto 15. L'Eterno Dio prese dunque l'uomo, lo pose nel giardino dell'Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. E l'Eterno Dio comandò l'uomo dicendo: mangia pure liberamente di ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo morirai. C'era solo Adamo, ancora Eva non c'era. Particolare molto importante. Eva ancora non c'era. Poi l'Eterno Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo, gli farò un aiuto conveniente a lui. Sappiamo tutta la storia. Poi arriva Eva dalla costola. Sapete che la parola costola non è la traduzione giusta. Per anni ci hanno parlato della costola, in realtà nel testo ebraico dice la metà. La metà. La donna è qualcosa che ha a che fare con la scienza, con i cromosomi chiaramente, no? Non è la parola costola, è stata una forzatura, non è questo il nostro soggetto. Versetto 25: l'uomo e sua moglie erano ambedue nudi e non avevano vergogna. La parola moglie in realtà non è corretta, perché nel testo ebraico la parola è donna, ok? Versetto 24: perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua donna e saranno una sola carne. L'uomo e sua donna erano entrambe nudi e non avevano vergogna, ok? Dio crea l'uomo e la donna. Non sappiamo quanto tempo sia passato. Io sono di quelli che credono personalmente che possono essere passati anche milioni di anni prima della caduta, prima del peccato. Adamo ed Eva, una cosa è certa, che prima del peccato hanno riempito la terra. In realtà Caino e Abele furono i primi figli di Adamo ed Eva dopo il peccato. Ed ecco perché vengono chiamati i figli degli uomini. I figli di Dio erano quelli, i figli di Adamo ed Eva, prima del peccato. Li troviamo in Genesi 5, i figli di Dio e le donne degli uomini, e le figlie degli uomini, ok? Guardate qua al capitolo 3. Ora il serpente era il più astuto di tutte le fiere dei campi che l'Eterno Dio aveva fatto, e disse alla donna: ha Dio veramente detto non mangiate di tutti gli alberi del giardino? E la donna rispose al serpente: del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino Dio ha detto non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete. Allora il serpente disse alla donna: voi non morirete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, conoscendo il bene e il male. Non voglio entrare troppo in profondità su questo argomento, perché è un argomento molto ampio e molto profondo e non è la serata giusta per fare questo tipo di insegnamento. Quello che vorrei vedere insieme a voi sono dei principi semplici. Dio aveva dato all'uomo l'autorità, al versetto, al capitolo 1, al versetto 26, disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra. E poi aggiunge, non per caso, e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Non c'era bisogno di questa aggiunta, ma è fatta apposta perché Dio volle specificare qualcosa. L'uomo doveva stare attento ai rettili. Che il serpente, il rettile, entra nel giardino, non va dall'uomo, va dalla donna. È un principio fondamentale che usa il nemico, vi spiego il perché. Perché quando Dio parlò riguardante l'albero, la donna non c'era. La donna apprese questo dall'uomo. Questo ce la dice lunga su qualcosa. Quando noi continuiamo a vivere semplicemente per quello che gli altri ci dicono, per le informazioni che ci vengono passate dagli altri, noi non saremo mai stabili. Noi saremo sempre deboli e attaccabili e accessibili da qualunque parte. Noi abbiamo bisogno di ricevere la rivelazione direttamente dallo Spirito Santo. Noi non possiamo fidarci, voi non dovete fidarvi di quello che vi viene predicato, semplicemente perché amate o perché vi fidate o perché vi fa simpatia un predicatore. Noi dobbiamo imparare a spendere tempo nella presenza di Dio e lasciare che lo Spirito Santo possa comunicare queste verità al nostro spirito. È fondamentale, perché se noi non abbiamo questo per rivelazione diretta dallo Spirito Santo, chiunque verrà e dirà: ha Dio veramente detto? Eva poteva rispondere: non lo so, me l'ha detto il mio uomo, ma io non c'ero. Ed ecco perché è importante appropriarsi delle rivelazioni in maniera diretta e personale. Andiamo avanti. Qual è stato il lavoro che il serpente ha fatto nella vita della donna? Lasciamo stare il discorso della conoscenza del bene e del male, c'è una spiegazione molto ampia, è molto bella e molto profonda. Ma fondamentalmente, quando noi andiamo a vedere le parole che il serpente ha usato nei confronti della donna, qual era il suo intento? L'intento era soltanto uno: dare un'immagine sbagliata del loro Padre Celeste. Tuo padre ti ha preso in giro, tuo padre ti ha detto una fesseria, lui ti ha detto certe cose perché lui non vuole che scopriate determinate cose o che diventiate come lui, lui non vuole che i vostri occhi si aprano. In pratica, lasciatemelo dire, per anni sono stato insegnato e mi è stato insegnato che il diavolo ha messo in dubbio la parola di Dio. Ma c'è qualcosa di molto più profondo, di molto più pesante in questo. Il diavolo non ha cercato di mettere in dubbio la parola di Dio. Il diavolo ha cercato di mettere in dubbio la natura di Dio, che è la natura del Padre. Ha cercato di corrompere la figura del Padre nel cuore dei suoi figli, andando ad attaccare il vaso debole. Ora devo spezzare una lancia a favore della donna qui. Sapete perché? Quando Paolo scrive determinate cose, vediamo che lui è un maschilista tremendo. Vi potete arrabbiare se dico queste cose, ma Paolo ha una mentalità ebraica ed è un maschilista. Non era equilibrato su certe cose, nella maniera più assoluta. La colpa del peccato non è di Eva, chiaramente. Il peccato è entrato attraverso Adamo. Adamo doveva vigilare, non Eva. Adamo ha ceduto alla tentazione non del serpente, ma di sua moglie. Adamo ha ceduto alla tentazione di sua moglie, non del serpente. Adamo è il responsabile, non Eva. Ci sarebbe tanto da dire su questo, ma quello su cui vorrei concentrarmi stasera è quando Gesù è venuto. Andiamo a leggere un attimo Giovanni, capitolo 1. Donne, avete perso una grande occasione per dire un grande amen stasera, vero?
Volevo dirvi, mentre lo ascoltate, se potete, pregate che il Signore lo guidi.
Il diavolo ha cercato, ascoltate, di corrompere l'immagine paterna nel cuore dei figli. Ed è un po' come se i figli si sono sentiti traditi dal padre. Noi non stiamo giustificando l'errore di Adamo, assolutamente no. Stiamo cercando però di capire il motivo per il quale, in una terra paradisiaca, dove non c'era niente di malvagio, niente di brutto, come mai un uomo ha potuto fare qualcosa del genere. Nel principio era la parola, e la parola era presso Dio, e la parola era Dio. Egli, la parola, era nel principio con Dio. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui e senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. Versetto 14. E la parola si è fatta carne ed ha abitato tra di noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria come gloria dell'unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità. Giovanni testimoniò di lui e gridò dicendo: questi è colui del quale dicevo, colui che viene dopo di me mi ha preceduto perché era prima di me. E noi tutti abbiamo ricevuto dalla sua pienezza o dalla sua traboccanza grazia sopra grazia. Perché la legge è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Nessuno ha mai visto Dio. L'unigenito figlio che è nel seno del Padre è colui che lo ha fatto conoscere. Tutti quanti noi siamo pienamente convinti e crediamo che Gesù è venuto nel mondo per salvare il mondo dal peccato e per redimere l'umanità affinché lui potesse portare tutta l'umanità di nuovo alla casa del Padre. Ma c'è qualcosa che lui ha fatto prima del suo sacrificio, prima di essere inchiodato sulla croce, prima di essere lapidato, di essere frustato, prima di essere sputato, prima di essere offeso, prima di essere incarcerato. C'è qualcosa che lui ha fatto prima di tutto questo ed è stato di portare non l'uomo al Padre, ma di portare prima di tutto il Padre all'uomo. Lui ha portato prima di tutto l'immagine del Padre all'umanità e lui ha detto: chi ha visto me ha visto il Padre. Amen. E guardando il Padre lui poteva dire: Padre, se tu vedi me tu vedi tutti i tuoi figli. Amen. Alleluia. La prima cosa che Gesù ha fatto non è portare gli uomini a Dio. Per 3 anni di ministero lui ha portato il Padre agli uomini. Lui ha restaurato, ripristinato l'immagine del Padre nel cuore dell'uomo, andando a demolire ogni immagine falsa, sbagliata, corrotta e idolatra nel cuore delle persone. Se vuoi conoscere com'è Dio, com'è il Padre veramente, devi conoscere Gesù. E un giorno Filippo ha fatto questa gaffa tremenda mentre Gesù stava dicendo: io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Quante volte abbiamo predicato su questo versetto pensando che Gesù stesse parlando della salvezza, del perdono dei peccati? Gesù non stava parlando di questo. Non è questo il contesto nel quale Gesù stava parlando. Gesù stava parlando ai suoi discepoli: io sono la via, la verità e la vita, nessuno arriva al Padre, nessuno conosce il Padre, nessuno può avere la rivelazione del Padre se non passa attraverso di me. E Filippo dice: Signore, mostraci il Padre e ci basta. E mi pare quando c'era quel fratello a Lecce che gli fa: sì. Gesù lo guarda e gli dice: Filippo, da tanto tempo io sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto. Chi ha visto me ha visto il Padre. Alleluia. Questa è la... questa è la missione principale, principale di Gesù nei confronti dell'umanità. Come poteva Gesù dire alle persone: i tuoi peccati ti sono perdonati, se lui ancora non era morto sulla croce? Dai, andiamo un pochettino sul profondo. Questi sono argomenti dottrinali di grande sostanza. E quando tu ti blocchi di fronte a certe espressioni, la tua mente va così. I neuroni schizzano da tutte le parti. Come può Gesù affermare e dichiarare il perdono sulle persone se ancora il perdono non è stato fatto? Non è stato prodotto attraverso il suo sangue. Vedete, noi siamo stati abituati a pensare che Dio fosse arrabbiato con l'uomo. Dio era così arrabbiato con l'uomo per il suo peccato che ha dovuto mandare Gesù affinché potesse placare la sua ira. Questo è quello che viene insegnato. Come fa un padre ad essere adirato con i suoi figli se i figli non sono responsabili della natura che hanno? Che padre è un padre che lascia i propri figli in una natura che non è quella del padre? Dovremmo andare a riformulare un fondamento dottrinale, ma non possiamo farlo stasera, chiaramente. Ma quello che voglio dirvi è: come fa un uomo paralitico ad essere calato giù attraverso il tetto dai loro quattro amici, e l'unica cosa che quell'uomo paralitico voleva era la guarigione, vero o no? E mentre Gesù vedeva quel paralitico scendere con delle corde, la Bibbia dice che Gesù vide la loro fede, la fede dei quattro amici, forse anche del paralitico che aveva fiducia degli amici. E disse al paralitico: figlio, i tuoi peccati ti sono perdonati. Come fa Gesù a dichiarare una cosa se dottrinalmente parlando non può farlo, perché ancora l'agnello di Dio non è stato dato per l'umanità? Noi dobbiamo uscire, vedete, noi abbiamo chiuso Dio dentro una dottrina, dentro degli schemi di pensiero, e non riusciamo a farlo andare fuori. Quando ci sono certe cose, gli cerchiamo di dare delle spiegazioni, lo facciamo entrare da sotto, lo facciamo uscire da sopra. Ma la verità è che Gesù ha presentato il Padre all'umanità, e l'unica cosa che Gesù desiderava quando incontrava lo sguardo di qualcuno è che le persone si sentissero amate. In Luca 7 c'è l'incontro di Gesù con la prostituta a casa di Simone Lebroso, vi ricordate? Simone era un fariseo, organizza tutta una tavolata di farisei, bella tavolata, fantastica. Gesù va insieme ai suoi discepoli, e mentre stavano parlando del più e del meno, entra questa donna, nessuna parola. Lo sguardo si incontra con lui, sembrano due innamorati. Lui guarda lei, lei guarda lui, e lei cade ai piedi di Gesù e gli bagna i piedi con le sue lacrime. Appena bagna i piedi con le sue lacrime, asciuga le lacrime con i suoi capelli. Sapete che cos'era questo? Sapete perché i farisei si scandalizzano? Grazie. Sapete perché si scandalizzano? Perché quella era la tecnica delle prostitute prima di avere un rapporto sessuale con il loro cliente. Le prostitute prima di avere rapporti sessuali con il loro cliente a quel tempo lavavano i piedi, massaggiavano i piedi, era una cosa molto sensuale. E quando i farisei vedono questa donna che tocca i piedi di Gesù e li asciuga le lacrime, asciuga le sue lacrime con i suoi capelli, i farisei dicono: chi è questo tizio qua? Sì, fa miracoli, però è in una posizione un pochettino scomoda, e cominciano a giudicare Gesù. E la Bibbia dice che Gesù, conoscendo i loro cuori, si girò verso Simone e gli disse: vedi Simone, io sono entrato e tu non hai versato olio sul mio capo. Eppure questa donna è entrata e mi ha bagnato i piedi con le sue lacrime. Tu non hai fatto niente per accogliermi, eppure lei non ha smesso di baciarmi i piedi. E ora ti dico, Simone, che a chi molto è stato perdonato, molto amato. Donna, i tuoi peccati ti sono perdonati, vai in pace. Ah, Gesù portava Dio fuori dalle scatole, portava Dio fuori dalla mentalità religiosa, lo portava fuori dalle formule matematiche dei ragionieri della dottrina di quel tempo. Avevano messo Dio dentro una scatola, avevano messo Dio dentro un tempio e Dio invece stava andando a raggiungere proprio le persone che loro non volevano neanche toccare. E Gesù viene, ripristina l'immagine e gli sta dicendo alle persone: voi siete perdonati perché siete grandemente amati. Voi siete perdonati totalmente perché non avete colpa di quello che è successo nella vostra vita. E io sono venuto per farvi sapere che Dio è il vostro padre e voi appartenete a lui, e che non ci sono classi sociali nel regno di Dio, siamo tutti figli con la stessa dignità. Questo è quello che Gesù è venuto a fare. Gesù è venuto a ripristinare l'immagine di Dio come padre della vita. Vi ricordate l'incontro con la Samaritana? Quell'incontro splendido. Gesù dice qua, guardate qui al versetto 18 di Giovanni 1:18, nessuno ha mai visto Dio. L'unigenito figlio che è nel seno del padre è colui che lo ha fatto conoscere. Neanche Adamo conosceva il padre come Gesù. Mosè non ha mai visto Dio. Abramo non ha mai visto Dio. Enoch ha camminato con Dio ma non lo ha mai visto. Giosuè non ha mai visto Dio. Davide, l'uomo secondo il cuore di Dio, l'uomo che ha avuto la più grande rivelazione della grazia nell'Antico Testamento, che è un uomo, il top, il massimo che possiamo avere nell'Antico Testamento, non ha mai visto Dio. Nessuno ha mai visto Dio. Paolo non ha mai visto Dio. Pietro non ha mai visto Dio. Giovanni, Giacomo, Giuda, chiunque, nessuno ha mai visto Dio. Solo Gesù ha visto il Padre e ce l'ha fatto conoscere per come Egli è. Vuoi sapere com'è Dio realmente? Devi conoscere Gesù. Devi passare attraverso di Lui. Non è salvezza, è il ritorno a casa. È diverso. Non è salvezza dall'inferno, è ritornare tra le braccia di papà. È totalmente diverso, non è religione, non è paura. La religione giustifica la paura dell'inferno. La religione è per tutti coloro che hanno paura dell'inferno. La rivelazione del Padre è per coloro che sono già stati all'inferno e hanno deciso di cambiare vita una volta e per sempre. Alleluia. Hai bisogno della religione per tenere sotto condanna, per tenere sotto il terrore le persone. Hai bisogno di un messaggio duro, di un'immagine cruenta di Dio. Gesù incontra questa donna samaritana che arrivava al pozzo nell'ora più calda, a mezzogiorno, mentre tutte le donne andavano a prendere l'acqua, tutte le donne del paese andavano a prendere l'acqua al mattino alle 6, lei doveva andare a mezzogiorno. Perché? Perché non era una donna comune, aveva avuto 5 uomini, non mariti. La Bibbia non dice mariti nel testo greco, dice uomini. E stava con il sesso. E incontra Gesù, che dice la Bibbia, doveva passare di là. Che bello, eh? Gesù doveva passare di là. Ma proprio di là? Questa donna arriva al pozzo a mezzogiorno, sola, in modo tale che nessuno poteva condannarla, giudicarla, perché già chissà cosa stava subendo di critiche, di giudizio, di pregiudizio nella sua vita. E Gesù incontra lei, proprio lei. Dammi da bere. la donna, come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? Non lo sai che i giudei e i samaritani non hanno comunione? Se tu sapessi chi è che ti sta dicendo dammi da bere, non solo gliel'avresti data, ma gliel'avresti pure chiesta. Chi beve dell'acqua di questo pozzo avrà sete di nuovo, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete in eterna. L'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte di acqua viva che zampilla in vita eterna. Signore, vedo che tu sei un po' strano. Questa donna comincia a incuriosirsi con queste spiegazioni così un po' mistiche. E Gesù la guarda e dice, vai a chiamare il tuo uomo. Io non ho realmente un uomo. Se disse sì, lo so, ne ho avuti 5, ora è il 6. Posso darvi una chicca? Gesù era il 7. Il numero 7 è il numero di completezza divina. Gesù ha detto, il 7 è arrivato e dopo di me non avrai più bisogno di nessun altro. Perché solo io riesco a placare la sete di affetto e di amore nella vita di ogni singola persona. Solo Gesù può fare. Solo Gesù può fare. Solo Gesù può fare. Signore, vedo che sei un profeta. I miei padri hanno detto che è su questo monte che si adora. Voi dite invece che è a Gerusalemme il luogo dove si deve adorare. Insomma, spiegami, dove si deve adorare? E Gesù prende questa discussione e inizia questa discussione così meravigliosa e profonda. Donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre, perché voi adorate quel che non conoscete. Noi adoriamo quel che conosciamo, disse Gesù. Si può adorare qualcuno che non si conosce? Sì o no? Gesù ha detto di sì. Vedete qual è il problema? Le nostre comunità e i nostri luoghi di culto sono piene di parecchie persone che adorano qualcuno che non conoscono. Adorano Dio, il Creatore, l'Eterno, Geova Rafa, El Shaddai, il Sovrano. Ma quando vai ad ascoltare le preghiere di molti, di quanti ascolterai nelle loro preghiere l'espressione Padre? Molti credono che se ti succede qualche cosa è perché è il frutto di una tua disobbedienza o del tuo peccato, e in un modo o in un altro lui te la sta facendo pagare. Il Dio di alcuni è così. Il mio Dio è amore, e se non lo ami, lui ti getterà per l'eternità all'inferno. Ascoltate e ricevete, perché questa è sottile, ma azzicca, come si suol dire. Il mio Dio è amore puro, ma se non lo ami, lui te la farà pagare. Alla faccia dell'amore. Che razza di Dio è? Dio ti ama in maniera incondizionata, ma se tu non lo ami, tu la pagherai per tutta l'eternità. Cavolo, 20 anni in confronto a un'eternità. Dio manderà all'inferno un ragazzino di 14 anni se non lo ama per l'eternità. È come se tu consideri un... Quante volte hai battuto il ciglio e gli occhi? Quante volte lo hai fatto in questa ora? È come un battito di ciglia di fronte alla vita. Tu hai sbagliato il tempo di un battito di ciglia, dovrai pagare per tutta la vita. E il mio Dio è amore, però se non ricambi il suo amore, sarai nei guai per sempre. Noi non stiamo adorando Dio, noi stiamo adorando un mostro. Noi non stiamo adorando il Padre, noi stiamo adorando Zeus. Noi siamo pieni di mitologia nella nostra religione. Noi siamo pieni di mitologia, siamo pieni di superstizione nella nostra fede che condividiamo giornalmente. E non ci rendiamo conto che l'unica e vera immagine che Gesù ha dato di Dio è il Padre. E voglio concludere in questo modo. C'è solo una volta in cui Gesù chiama Dio, Dio. Solo una volta. Andiamolo a leggere. Matteo. Capitolo 26. L'ora più buia della storia dell'umanità intera. Matteo 27. Gesù è sulla croce da diverse ore. E verso l'ora nona, sono le 3 del pomeriggio, Gesù gridò con gran voce dicendo: Eli, Eli, lama sabachthani, cioè Dio mio, perché mi hai abbandonato? Matteo 27, versetto 46. Matteo 27, 46. Eli, lama sabachthani, lo gridò a gran voce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Come fa un figlio a dichiarare questo? Come può Gesù, che ha presentato il Padre in tutte le sue forme, in tutta la sua bellezza, in tutto il suo splendore, a gridare questo proprio nel momento in cui stava facendo quello per cui era venuto? Sapete, c'è un verso in Isaia 53, quello che viene chiamato il Vangelo dell'Antico Testamento, dove Isaia descrive il Cristo sofferente sulla croce, la sua morte, il suo seppellimento e la sua resurrezione. C'è una parola, un momento in cui dice: alla sua morte egli è stato, ha condiviso, aspetta, ve lo voglio leggere di preciso perché non voglio sbagliare né alterare, al versetto 9, 53 verso 9, gli avevano assegnato la sepoltura con gli empi, ma alla sua morte fu posto con il ricco, perché non aveva commesso alcuna violenza e non c'era stato alcun inganno nella sua bocca. Alla sua morte è stato posto con il ricco. Sapete, nel testo ebraico questa parola, questa espressione è molto singolare, perché, scusate il gioco di parole, è molto particolare perché in realtà è al plurale. Nel testo ebraico dice alle sue morti. Raramente sentirete queste cose. Gesù non è morto solo una volta. Gesù è dovuto morire prima nello spirito. Sapete perché? Perché dove non c'è il peccato non può esserci la morte. Vi ricordate di quante volte Gesù, spiego questo, quante volte hanno cercato di uccidere Gesù, quante volte hanno cercato di prenderlo e tutte le volte è scritto non era ancora venuto il suo tempo. Lo ricordate? E Gesù passava, misteriosamente passava in mezzo a coloro che lo volevano uccidere, così. All'istante, perché? Perché non era arrivato ancora il suo tempo. In Giovanni 7, quando i suoi fratelli carnali lo presero in giro dicendo: perché non vai a Gerusalemme e ti presenti alla festa dei tabernacoli? Gesù ha detto: state attenti, perché il mio tempo non è ancora venuto, ma il vostro tempo è sempre. Il vostro tempo è sempre. Voi potete morire da un momento all'altro, il mio tempo non è ancora arrivato, però state attenti. E in poco più avanti Gesù fa una delle dichiarazioni più potenti e più incredibili che si possono fare, in Giovanni al capitolo 10, quando dice al versetto 16: Io ho anche delle altre pecore che non sono di questo ovile, anche quelle io devo raccogliere ed esse ascolteranno la mia voce e vi sarà un solo greggio e un solo pastore. Per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per prenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, ma la depongo da me stesso e ho il potere di deporla e ho il potere di prenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. Sapete cosa sta dicendo Gesù? Gesù non è stato ucciso, Gesù non è morto da martire, Gesù ha deciso di dare la sua vita per ognuno di noi. È una sua scelta, non è un incidente. Neanche lì il diavolo può attribuirsi alcuna gloria, alcuna forza, perché se Gesù non avesse voluto, lui non sarebbe mai potuto morire. Ma arrivò un giorno su quella croce, quando in quel momento, in quel preciso istante, a livello temporale, Gesù divenne l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Quando lui decise nel Getsemani di risolvere la questione del peccato per l'umanità in maniera definitiva, perché tutto si era cominciato, si era rotto in un giardino, tutto si è risolto in un altro giardino. Amen. Tutto è cominciato nel giardino dell'Eden e tutto è terminato nel giardino del Getsemani, quando Gesù decise di morire come grano, come seme, e decise: se io muoio, allora porterà frutto per la gloria di Dio. Ed è stato in quel momento quando Gesù disse: non più la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta. Ed è stato lì dove ha deciso letteralmente di prendere il peccato dell'umanità e di sostituirsi a te e a me e a tutta l'umanità intera, passata, presente e futura. È un concetto ed un mistero eterno, è difficile comprenderlo, abbiamo bisogno della rivelazione dello Spirito Santo. Ma quando lui gridò: Dio mio, perché mi ha abbandonato? Non era lui, eri tu ed ero io che stavamo gridando sulla croce, perché lui ci ha sostituito. Ed ecco perché Paolo anni dopo, nella rivelazione della grazia e del sacrificio eterno, lui ha potuto dire: io sono stato crocifisso con Cristo e non sono ora più io che vivo, ma è Cristo che vive. Quando Gesù è morto, tu sei morto. Quando Gesù ha gridato, tu hai gridato. Quando lui ha esalato l'ultimo respiro, tu sei morto con lui. Quando lui è sceso nella tomba, tu sei sceso nella tomba con lui. Quando lui è sceso nell'Ades, tu sei sceso nell'Ades. E questo è il motivo per il quale i cristiani o i credenti o l'umanità intera non potrà mai andare all'inferno, perché già ci siamo stati in Cristo. E questo è il motivo per il quale saremo un giorno tutti con lui, perché già siamo seduti alla destra del Padre in Cristo. È eterno, è una rivelazione eterna. E quando Gesù gridò: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Quello era il grido dell'umanità intera, lontana dalla casa del Padre. E in quel momento Gesù aveva il carico di tutto il peccato, di tutta la sporcizia dell'umanità su di sé. E come è scritto nella legge, lui era l'agnello sacrificale, lui era il capro espiatorio e lui è stato mandato fuori dalla città per morire. E quando Gesù ha esalato l'ultimo respiro, non lo ha fatto da perdente, lo ha fatto da trionfante, lo ha fatto da vincitore, perché gli scienziati e i medici dicono che la morte sulla croce è una delle morti più incredibili e più terribili. La morte che avveniva nella croce, i crocifissi morivano per asfissia, letteralmente. Perché lo stare in quella posizione, i chiodi non venivano messi nelle mani, i chiodi venivano messi qui, in modo tale che il peso gravasse e loro non potevano liberarsi letteralmente dai chiodi. Il chiodo veniva messo qua con una tavola di legno, così anche volendo chi era crocifisso non riusciva a strapparsi, neanche strappandosi la carne. La posizione era una posizione molto particolare, non è quella che vediamo nei film, non è quella che vediamo nei crocifissi, era una posizione dove le ginocchia erano ancora più piegate per rendere ancora più sofferente la morte e l'atrocità di quell'esecuzione. È un'esecuzione a tutti gli effetti. I chiodi nei piedi procuravano un dolore incredibile in tutta la nervatura del corpo, e il dolore era... portava le persone ad alzarsi, e quando si alzavano sentivano tutti i nervi e tutti i muscoli tirare, e quindi dovevano abbassarsi di nuovo. Mentre si abbassavano avevano i chiodi nei polsi, che gli faceva un male tremendo, e questo li portava ad alzarsi e abbassarsi, alzarsi e riabbassarsi, finché il cuore scoppiava. Morivano di infarto o morivano per asfissia, e l'ultimo momento in cui stavano esalando, l'ultimo respiro, i crocifissi non avevano neanche la voglia, non avevano neanche la possibilità di parlare o di dire una parola. Guardate Gesù invece, la Bibbia dice che quando è arrivata la fine, la Bibbia dice che lui diede un grande grido e disse: Padre, nelle tue mani io rimetto il mio spirito. E detto questo, spirò. E il centurione che era lì sotto la croce, che avrà visto migliaia di esecuzioni, migliaia di morti, lo guardò e disse: veramente costui era il figlio di Dio. Sapete cosa stava dicendo quell'uomo in quel momento? Ho visto migliaia di persone esalare bestemmiando e non avendo neanche la forza di pronunciare il nome di qualcuno, ma non ho mai visto nessun uomo che comandava al suo cuore di smettere di battere. È Gesù che ha comandato al suo cuore di dire: è compiuto, tetelestai, è terminata, è finita, la salvezza e la redenzione per l'eternità è compiuta una volta e per sempre. Io decido, non voi, non i romani, non i farisei, non il diavolo che pensava di aver avuto la vittoria. Oh, dopo tre giorni, nella tomba, dopo tre giorni quelle mani cominciarono a muoversi di nuovo. Quel corpo cominciò ad avere una luce, una forza, una tempra totalmente diversa. Il mortale si era rivestito dell'immortale. Alleluia. Il naturale si era rivestito dello spirituale. Era qualcosa di incredibile. E quando è uscito, quando si è alzato, ha dato un bel colpo di piede alla pietra. Pah! Sono tornato. Alleluia. Non sono i farisei che hanno ucciso Gesù, non sono i romani che hanno ucciso Gesù, è Gesù che ha dato la sua vita come prezzo di riscatto e poi se l'è ripresa. Sapete perché? Perché nessuno ha autorità dove non c'è peccato. Gesù è dovuto morire spiritualmente prima, quando ha letteralmente diventato l'agnello di Dio, e poi è potuto morire fisicamente. Guardate cosa è scritto qua. Concludiamo in 2 Corinzi 5:21. Versetto 17. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate ed ecco tutte le cose sono diventate nuove. Ora tutte le cose sono da Dio che ci ha riconciliati a sé per mezzo di Gesù Cristo e ha dato a noi il ministero della riconciliazione. Dillo alla persona accanto a te: tu hai il ministero della riconciliazione. Sei pure ministro, lo sapevi? Sei degno, sei santo, sei re, sei signore. Sei redento, sei perdonato, sei pure ministro. Magari chiedici. Guardate il versetto 19 cosa dice. Poiché Dio ha riconciliato il mondo con sé in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli. Lo rileggo. Dio ha riconciliato il mondo a sé in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli. Ce la faremo? Dio ha già riconciliato il mondo a sé in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli. Perché non è colpa del mondo se è andato sotto condanna. E il mondo non avrà mai nessun merito per essere riconciliato con Dio, perché è tutto per grazia. Quando tu credi, non diventi figlio di Dio. Quando tu credi, tu vivi benefici. A tutti coloro che lo hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. La parola figlio in quel caso è la parola technon. La parola technon ha un significato specifico, significa figlio maturo. L'espressione diventare può essere tradotta anche con l'espressione prendere posizione. E questo è esattamente la cultura ebraica nello spirito di adozione. Quando il bambino nato in casa veniva dato nelle mani dei precettori per essere istruito nella legge, all'età di 12 anni questo bambino ritornava a casa e ritornava a casa come un figlio maturo, come un figlio maggiorenne. E il padre vedeva tornare il proprio figlio a casa e diceva: abbiamo adottato un uomo. Non era un estraneo, è venuto in casa sua. E i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti coloro che lo hanno ricevuto, Gesù ha dato la possibilità e l'autorità di prendere la loro posizione come figli maturi, cioè ritornare a casa. È così semplice. Quante persone abbiamo mandato all'inferno? È così semplice, è così, parla così tanto dell'amore del Padre. Ma questo è quello che Gesù ha fatto. Posso darvi l'ultimo? Voi sapete che quando Gesù è stato portato alla croce sul Getsemani, al Golgota, con lui c'erano due ladroni, che non erano i cassieri della chiesa. C'erano due ladroni, ed è scritto nei Vangeli, potete chiudere la porta, o dire magari di fare un po' di silenzio. Questi due ladroni è scritto che cominciarono a inveire contro Gesù, tutti e due, vi ricordate, è scritto così? Nel Vangelo di Luca è scritto che, arrivato a un certo punto, uno di loro cambia idea. Lo stavano criticando, lo stavano massacrando di parole, gliene stavano dicendo di tutti i colori, lo stavano prendendo in giro, non so che cosa gli hanno detto. Insomma, dice, lo trattarono molto male. Ma arrivato a un certo punto, durante la crocifissione, uno dei due disse all'altro compagno dall'altro lato: non hai neppure timore di Dio? Tu ed io siamo in questa condizione perché ce lo meritiamo, ma lui che male ha fatto? Ora, come può essere, ci può essere questo cambio repentino così, da un istante all'altro. Se andate a studiare, scoprirete una cosa impressionante, che c'è solo una cosa che ha prodotto cambiamento nel cuore di questo ladrone. Quando Gesù ha pregato e ha detto: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Vi posso fare una domanda? Secondo voi, di chi stava parlando Gesù? Vi faccio due domande. Secondo voi, di chi stava parlando? Padre, perdona loro. Di chi stava parlando? A chi era rivolta? Per chi era rivolta quella preghiera? Posso dirvi quello che penso? Lui stava pregando per l'umanità intera. Seconda domanda. Secondo voi il Padre ha esaudito quella preghiera?
Sì.
Alleluia.
Dio ha riconciliato il mondo con sé in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli. Perché? Perché un giorno Gesù pregò dicendo: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Perdonali, perché non lo sanno. Perdonali, perché non si rendono conto. Perdonali, perché non stanno realizzando la crudeltà, non verso di me. Gesù non faceva pietismo gratuito, non stava pregando perché il problema era suo, ma per la condizione dell'uomo. E fino all'ultimo, pensate un attimo a Gesù che poteva dire in quel momento: ora ve la faccio pagare, ora scendo un pochettino dalla croce, poi ritorno però. No, non gliel'ha fatta pagare. Gesù è risorto dalla morte, si poteva presentare a Pilato mentre era in bagno, a porte chiuse, cucù, o si presentava direttamente a Roma nella stanza nuziale di Cesare. Poteva farlo, sì o no? Chi di noi non l'avrebbe fatto? Pensavi di avermi eliminato? Guarda che c'è qua. No, Gesù è rimasto 40 giorni chiuso con i suoi discepoli, dice in Atti 1:3, insegnando loro le cose riguardanti il regno di Dio. L'ossessione santa di Gesù, il regno di Dio, perché per lui era molto più vero creare delle persone con la coscienza del regno che fare qualche scherzo stupido a chi gli aveva fatto del male, con qualche vendetta da adolescente nei confronti di chi gli aveva fatto del male. Preferisco spendere 40 giorni con i miei discepoli, perché non è che hanno capito tanto ancora. Per 3 anni ho insegnato sul regno, ma mi sa che c'è ancora bisogno di qualche giorno di scuola per loro. Pensate che abbiano capito? Signore, ma allora è in questo tempo che tu ritorni, ripristinerai il regno di Israele. Gesù li guarda e fa: sì. Gesù è meraviglioso. Il mondo è stato riconciliato a Dio in Cristo Gesù, e Dio non imputa agli uomini i loro falli. Amen. C'è tanto da dire su questo argomento, dai, alziamoci in piedi. Alziamoci in piedi. Alleluia. Sentite queste parole, per favore. Qual è il peccato che ti impedisce di guardare negli occhi tuo padre? Qual è il limite oltre il quale non hai più il diritto di essere considerato figlio? C'è una tacca sull'asticella della misericordia di Dio che non ti è consentito di superare? certi insegnamenti sbagliati ci gettano addosso una rete di condanne che ci intrappola, ci paralizza, non ci dà scampo e ci impedisce di beneficiare del perdono immeritato di Dio. Il suo amore non viene attivato dal nostro cambiamento. Il suo amore non aspetta di vagliare i nostri risultati. Perché? Perché egli ci ha amato per primo. Non importa quanto fitte siano le maglie del peccato che ancora ci domina, o se gli uomini non comprendono i nostri comportamenti, biasimano le nostre azioni o criticano le nostre decisioni. Dio ha un solo canale di accesso ed un solo parametro di giudizio, il nostro cuore. Ed è la verità del nostro cuore che ci rende liberi davanti a Lui. Perciò, non guardarti intorno, figlio, e non dare ascolto alle opinioni della gente, figlia, ma cambia angolazione fino ad incrociare lo sguardo complice di Gesù, che ti conosce intimamente ed è così innamorato di te e protettivo nei tuoi riguardi da aprirsi un varco in mezzo a loro per venirti incontro e sussurrarti: io scenderò nel tuo inferno solo per tirarti fuori. Alleluia. Chiudiamo un attimo i nostri occhi. Alleluia.
Prima ancora che peccassi, oh.
Semplice. E io vi chiedo, perché Dio dovrebbe rendere le cose difficili? Perché Dio dovrebbe complicare la vita dei suoi figli? Perché Dio avrebbe il piacere di rendere le cose insormontabili? Che padre è? Qualcuno dirà, allora in questo modo significa che possiamo fare tutto quello che vogliamo? Dobbiamo rispondere con un'altra domanda allora. Hai bisogno di essere minacciato per fare la sua volontà? Hai bisogno di essere minacciato per amarlo? O per seguirlo? Noi non siamo motivati dalla paura del giudizio. Noi siamo motivati dall'amore che Lui ha per noi. È il suo amore che ci cambia. È la bontà di Dio che ci spinge al ravvedimento. Non la paura del giudizio, delle fiamme o dell'infuoco. Ma è la consapevolezza di essere amati per ciò che siamo e nonostante quello che facciamo. tuo padre che guarisce la tua anima. Siamo io e te in questa stanza, siamo io e te faccia a faccia. Siamo io e te, nulla più importanza. hai donato tutto per avere me. Solo tu hai lasciato tutto per amare me. Alziamoci in piedi e cantiamo. E l'aiuto di poter mantenere certe parole nel nostro cuore affinché possano portare frutto continuamente per te. Grazie nel nome di Gesù, papà. Amen. Buona serata a tutti quanti. Buonanotte a chi va a dormire. Alleluia. Papà è buono. C'è poco da fare.